E dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rociani con due di denari!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Siamo stati a Roma 4 giorni, ma non ce la potevano consegnare a mano la raccomandata della nuova istruttoria aperta dall'antitrust?
Secondo me se la tenevano, perché, cara Debora, bentornata qui in Viale Sarca 223.
4 giorni come i criceti a Roma, per chi non lo sapesse... Per chi non lo avesse realizzato, abbiamo lavorato tanto, poi vi racconteremo cosa
adesso
abbiamo
lavorare
fatto.
Sai che per un giornalista è sempre un verbo
attenta
che,
con le parole, devo,
ecco,
stare attenta,
che è un verbo impegnativo,
sì.
È vero che invece sta lavorando alacremente l'antitrust,
mamma mia,
perché ha avviato un'istruttoria di quelle
pescioloni grossi. Esatto,
sì. Allora, oggetto dell'istruttoria o soggetto dell'istruttoria Eni Plenitude, motivo: pratica commerciale scorretta. Allora, non sto dicendo che l'ha praticata. L'istruttoria vuole appurare se le modalità, questo è il comunicato dell'antitrust, adottate da Eni Plenitude per comunicare ai clienti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura erano o meno corrette. Perché? Perché ha aperto questa istruttoria? Perché molti consumatori hanno inviato delle segnalazioni proprio all'autorità tra maggio e settembre del 2024. La contestazione che facevano i clienti era che non avevano potuto prendere coscienza del fatto che le condizioni di fornitura sarebbero cambiate, e quindi c'è una possibile pratica commerciale scorretta.
Eni Plenitude, per chi non la conoscesse, è la società del gruppo Eni, che naturalmente è nata anche sulla scia della rivoluzione del mercato libero e distribuisce gas ed energia elettrica. C'è naturalmente il cosiddetto statement dell'azienda. Il gruppo ha comunicato e reso nota la sua posizione proprio qualche minuto fa e dice: è convinta, e dice di essere convinta della correttezza del proprio operato nei confronti dei clienti, collaborerà con l'autorità per dimostrarlo nelle sedi opportune. Quindi, insomma, tutte le puntate non sono ancora state scritte di questa vicenda, caro Mauro.
La contestazione sostiene quella inviata dai clienti, che le comunicazioni forse non sono state inviate o forse non sono andate a buon fine. È quello che l'antitrust vorrà appurare. È stata svolta già anche un'ispezione proprio nelle sedi di Eni Plenitude e di Eni SPA, proprio con la Guardia di Finanza, lo dico perché è qui in studio poi per lo Spazio Corallo, il mio amico Stefano Elli, che con la Guardia di Finanza
se lo praticamente rintintin della Guardia di Finanza.
C'è da avere paura quindi a frequentarlo, non si sa mai, che magari c'è qualche microchip che ce lo appiccica nascosto.
Ma io so che alle volte lui fa anche queste cose tremende, viaggia con dei, non so, il collarino porta badge della Guardia di Finanza e va in giro per fai ancora questi di questi?
No, vado apposta dove non so benissimo che non fanno lo scontrino
e ti fai vedere con queste
misteriosamente compare lo scontrino,
vedi che fa le volte, ma non è che non lo fanno, Stefano, è che si dimenticano.
A proposito di scontrini, guarda, andiamo subito alla notizia che dovremmo dare per lanciare la tua partecipazione ad una iniziativa aziendale di martedì 18 marzo, perché insomma adesso davvero, ieri abbiamo messo, in tutti questi 4 giorni romani abbiamo messo in croce tutti i tassisti e anche i pubblici esercizi che abbiamo
ristoratori
che abbiamo frequentato, che abbiamo chiesto di pagare, ovviamente come in realtà sempre facciamo, ma mai come in questo periodo occorre farlo, perché ci sono tante novità che riguardano proprio la tracciabilità delle spese di trasferta.
È una delle maggiori novità del 2025 e sarà uno dei tanti temi che tratteremo nella nostra tavola rotonda digitale, per la quale ci separeremo, cara Debora. Incredibilmente la tavola rotonda digitale non la farò con te,
perché il mio cuore sanguina, mia anima sanguina.
Guarda, sarà con me Enrico Pagliarini.
Va bene, allora lo consento.
E io con lui. Il tema è: capitolo delle spese aziendali tra innovazione tecnologica e regolamentazione, perché non si tratta solo ovviamente di seguire le novità normative, ma anche di capire come gestirle, che è la cosa poi più complicata, se vuoi. Martedì 18 marzo dalle 15 alle 17, ho detto mai che è gratis?
Non l'hai detto abbastanza. Lo ripeti frequentemente, ma è un aspetto che fa sempre piacere.
Lo ribadisco, perché al netto della, di chi vi sta parlando, ci sono degli ospiti molto interessanti, molto importanti, coloro che si occupano sia di innovazione tecnologica da parte delle, appunto, per le aziende, per la gestione delle risorse umane, e sia anche proprio, ci sono delle testimonianze aziendali di aziende importanti che sono chiamate ad adeguarsi a queste novità, novità che impattano, lo dico, forse non sono stato abbastanza chiaro, impattano molto anche sulla vita di noi dipendenti, come diceva Deborah.
No, anche perché se ci scordiamo di effettuare un pagamento secondo le modalità richieste dalla normativa attuale, guardate che il rimborso spese l'azienda non ve lo concede.
E oltretutto ci sarà l'imponibile.
Scusate, ma se uno è lontano può collegarsi?
Certo, perché si può vedere una tavola rotonda digitale, quindi
vedere,
si vede.
Sì. Non vedi l'ora di sapere tutto?
Allora tu vai su sul sito di Radio 24, radio24.it, ti colleghi nella sezione eventi speciali, lì devi solo iscrivere.
Iniziative speciali o eventi speciali? Iniziative speciali.
Iniziative speciali.
Iniziative speciali.
Iniziative speciali, e lì devi solo dare la tua email, perché così ti si possa collegare.
Però come per l'operazione militare.
Dai quella vera di email, perché sennò poi quando ti arriva l'alert che la tavola rotonda sta partendo, non puoi saperlo, quindi metti quella giusta.
Di che parliamo oggi dopo lo spazio Corallo?
Mi corre l'obbligo di ricordare anche che cosa è successo a Consulenza, cosa abbiamo fatto in questi 3 giorni, per i nostri ascoltatori affezionati, peraltro in tanti ci hanno seguito anche sollecitandoci con tante domande in diretta. Abbiamo fatto un punto della situazione sul mondo della consulenza finanziaria, cosa stanno facendo adesso i consulenti, cosa vogliono fare, quali sono le tematiche al centro del dibattito all'interno della categoria, ma soprattutto abbiamo realizzato delle video interviste ed approfondimenti con tanti esponenti del mondo della consulenza finanziaria, ma anche delle SGR, delle società di gestione del risparmio, presenti alla manifestazione. Tanto materiale, trovate tutto sul sito di Radio 24 nella pagina dedicata alle iniziative speciali, ma anche sui nostri profili social, quello di Due di Denari e quello di Radio 24. Vedrete già anche tutte le interviste caricate e i reel con gli estratti delle varie giornate.
Sì,
online e tutti i reel con i passaggi più interessanti delle interviste della seconda giornata, quindi abbiamo realizzato come i cricetini tante conversazioni appunto con tutti gli ospiti, e prontamente Marco Lombardo tagliava, sistemava e pubblicava,
tra cui voglio ricordare Alec Cross, Anna Foglietta e poi un numero imprecisato di esperti, di operatori del settore, magari non così noti come i due nomi che vi ho citato, ma comunque di grande preparazione e che ci hanno dato parecchi spunti interessanti.
Esatto, soprattutto in questo momento in cui i mercati sono tornati ad essere molto turbolenti, i risparmiatori ovviamente si risparmiano, e quindi il primo punto di contatto è il consulente finanziario, che si deve confrontare con le persone che in questi giorni sono un po' agitate per quello che stanno vedendo, e poi chiaramente dobbiamo anche disegnare un po' una traiettoria, e questo è il lavoro delle SGR, che cercano di capire dove sarà meglio investire da qui ai prossimi mesi. Ultima cosa, è partita quindi ufficialmente la stagione delle trasferte, la prossima sarà proprio venerdì prossimo. Io, mentre tu fai la DRT con Pagliarini, venerdì invece vado da sola a Bologna Cosmo, così impari.
Ma io sarò qua a fare,
perché ci sono
lo
i coralli.
Spazio Corallo.
Non li vuoi mollare da soli a gestire questo
non
studio?
Mi fido.
Meglio controllarli.
Non mi fido. Guardate che dopo lo Spazio Corallo parleremo di eredità nel digitale. Quindi una cosa che è ancora sottovalutata colpevolmente, perché invece ci sono delle questioni interessanti, tanto che se ne è occupato il Consiglio Nazionale del Notariato per capire come dirimere le possibili controversie. 800240024, numero verde per intervenire in diretta, 349-238-6666 per messaggi SMS e WhatsApp.
Non è che i tassisti non ci piacciono, ma non abbiamo detto questo. In realtà abbiamo giocato tantissimo per tanti, anche per un lungo periodo effettivamente, quando c'era l'annosa polemica del fatto che appunto non accettassero con piacere il pagamento con moneta elettronica. Adesso non è assolutamente più così. Testimonianze, sono io che stanotte a 1 tornando da Roma ho richiesto l'ennesimo pagamento con il bancomat, con il POS, e ho pagato regolarmente con il tassista che mi ha portato dalla stazione centrale di Milano a casa. Quindi assolutamente, in realtà parliamo proprio di un mondo molto più complesso.
C'è un po' di suscettibilità,
tassista era
forse non correttamente riposta, mettiamola così.
Via.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
Buongiorno. buongiorno. Quindi adesso finalmente con tutti questi acquisti in posto diminuiscono le commissioni.
Se a Deborah sanguina il cuore, le ferite posso curare.
Vabbè, solo due messaggi voglio leggere, poi mi eclisso e vi lascio tutto lo spazio corallo. Luca scrive: comunicazione delle nuove condizioni di Aniplenitude avvenute tramite posta ordinaria, con tutte le condizioni spiegate e le possibilità di poter cambiare piano, tutto in trasparenza, ci racconta. Ottimo, prendiamo atto, che ne prenda atto l'antitrust e anche sarà felice appunto l'azienda di saperlo. Emanuele: un mio parente in un paese del Golfo è impossibilitato a pagare il taxi con carte di credito, solo contanti, proprio non sono attrezzati, si può fare qualcosa evidentemente, poi dovrà giustificare queste spese, ma l'azienda lo saprà che lo manda in un paese che non consente. Vabbè, guarda, collegatevi questo... il 18, ma prendi atto di questo, prendi quel nota di questo messaggio e te lo porti martedì.
Ma c'è molta turbolenza, perché come ho detto appunto l'obbligo normativo, che nasce con una finalità anti-evasione, sta creando un po' di difficoltà. Immagina anche chi lavora spesso all'estero e con l'estero, insomma non è così semplice, non in tutti i posti è così semplice utilizzare pagamenti di tipo tracciabile. E invece noi vorremmo segnalarti dei pericoli che sono un po' insiti nella rete.
Perché dici che se rischio di rimanere vittima o delle abitudini insane?
Ad esempio, non so se tu sai che esiste il hacking, cioè quello l'hacker fa del hacking.
Okay, tanto ci si può anche arrivare.
Ecco. Però c'è l'hacking quello buono, cioè ci sono questi hacker buoni che lavorano magari con le aziende, che spiegano dove potrebbero essere le insidie, i buchi, i varchi nei sistemi di protezione, e c'è l'hacking
corallo.
C'è l'hacking corallo, non lo chiamano coral hacking, ma black hat, cioè cappello nero.
Ma l'abbiamo detto di che sono di queste due vocine che ogni tanto si interfacciano, si interferiscono con le nostre?
No, ma come sempre, voglio dire, ci siamo noi tre a disposizione, in rigoroso ordine alfabetico per cognome: Stefano Elli.
Presente, comandi.
E Marco Lo Conte.
Eccoci qua, sì.
E sono appunto gli altri due componenti stabili della squadra antitruffa Serpente Corallo.
Lo Conte è più posato di me.
Posato. Sono posato. Vabbè.
Allora, dite tra di voi, lasciate che lo dica io alla fine della trasmissione, poi vediamo.
Perché questa cappello premessa? Nero, cappello bianco.
Sì, ma perché questa premessa? Vi faccio questa premessa perché il problema è che molta di questa attività di hacking si basa anche sulla condivisione di dati che noi facciamo, qualche volta addirittura in modo volontario, non solo perché ci è arrivata la mail, il phishing, l'SMS molesto, ma alle volte persino i più giovani adottano dei comportamenti molto a rischio. Ad esempio, chissà perché sta diventando quasi prassi comune tra i ragazzi scambiarsi la possibilità di accedere all'account dell'altro o dell'altra.
Una prova d'amore?
Beh, se vuoi chiamarla così, in realtà l'avvocata Marisa Marraffino, che è la protagonista della nuova puntata del nostro Serpente Corallo Social Club, il nostro podcast.
In rete
tra pochissimo, da mezzogiorno, ha un'opinione un pochino diversa, perché dice che invece è un comportamento molto rischioso, e addirittura, visto che siamo ancora nel mese della giornata internazionale della donna, un comportamento che quando avviene dal maschio nei confronti della femmina, del ragazzo nei confronti della ragazza, è quasi prefigura una violenza che poi può preludere ad altri.
Sicuramente un indicatore.
Ecco, possiamo far ascoltare, caro Pietro La Corte, il contributo che abbiamo estratto dal nostro podcast?
Già la condivisione delle password, in qualche modo indotta, no? Come prova d'amore, se non lo fai non ti fidi di me, è un primo segnale embrionale di una violenza psicologica, è un abuso psicologico che il destinatario poi subisce, e si innesca quella che anche in giurisprudenza si chiama una situazione di dominio, no? Che poi alla fine arriva, come dicevi giustamente te prima, a una violenza poi anche fisica, economica. E però ecco, i primi segnali embrionali sono proprio quelli dati dal dominio, cioè da questa forma e da questa voglia di controllo che il dominatore, la persona insomma che abbiamo di fronte, pone in essere. Solo che all'inizio non ce ne accorgiamo, e non ce ne accorgiamo soprattutto quando siamo piccoli. Qui siamo nel Safer Internet Day che noi con Terdesom abbiamo portato avanti il 13 febbraio, con questo incontro erano ragazzi dai 14 ai 17 anni, no? Quindi a quell'età si tende molto a fidarsi del nostro interlocutore e a dilatare anche la percezione dell'amore, dei primi legittimi sentimenti, no? E quindi se qualcuno ci chiede di fare qualcosa anche di sbagliato, che possiamo percepire come sbagliato, noi sottovalutiamo il rischio, e questo poi ci porta a una serie di conseguenze, porta a fidarci molto dell'altro. E non è un caso che tra le domande che ci hanno fatto in questa famosa scatola anonima ce ne sono anche tante sugli adescamenti online, cioè su persone che carpiscono la nostra fiducia online e che poi magari vogliono contattarci anche nel mondo fisico. Purtroppo, ed è questo quello che ci ha molto sorpreso, c'erano anche tante domande proprio sulla violenza sessuale, quindi abbiamo il dubbio, il sospetto che poi dagli adescamenti online in alcuni casi siamo passati già ai fatti, siamo andati oltre.
Allora, questo è solo un piccolo estratto. Come ci siamo accorti nel preparare questa puntata del nostro podcast, e lo diceva apertamente Stefano, una puntata particolarmente impegnativa, per dire così, perché i temi, appunto, specialmente per quanto riguarda la tutela dei minori, la tutela dei ragazzi, dei bambini qualche volta addirittura, ecco, sono temi molto delicati. Tant'è vero che non so se ve ne siete accorti, ma anche il garante della privacy,
sì,
si è impegnato contro lo sharenting. Lo sharenting?
To share? Condividere? Sì, condividere?
Sì. Lo dico, lo spiego, non si capisce?
No, spiega. Traduci più che altro.
Ecco, traduco. Allora, la sostanza è questa. Tra l'altro ne ha scritto anche il Sole 24 Ore, ne ha scritto un bell'articolo Giampaolo Colletti qualche settimana fa. Allora, lo sharenting sarebbe quando i genitori fanno queste gran foto ai figli e poi le mettono sui social a disposizione. Allora, il garante della privacy ha detto che questo comportamento può essere rischioso e bisognerebbe cercare di evitarlo, non solo magari pixelando le facce eccetera, cioè rendendole irriconoscibili, ma proprio anche evitando di fare tutta questa pubblicità e utilizzo
anche
del
noi
minore.
Giornalisti, per la carta di Fiesole non possiamo mostrare i lineamenti di un minorenne.
Esattamente così, però guarda, la cosa è talmente sentita che il garante ha addirittura fatto uno spot che vi facciamo ascoltare.
Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di pubblicare foto dei vostri figli sui social. Ma voi non sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre, eh? Sciagurati! Scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici. 3.
La sua privacy vale molto più di un like.
Mica male.
Come si dice, l'autocopiano. Sono andati proprio giù senza andare tanto per il sottile, però il tema esiste. Quindi, insomma, Deborah, oggi una Serpente Corallo particolarmente attento. Bene. Alla tutela dei minori.
Mi piace questa ulteriore declinazione del vostro impegno. Allora, un ascoltatore ci ha scritto,
sì,
leggo io la email e voi rispondete. Volevo segnalarvi che chiamano dicendo che ha il portafoglio dei Bitcoin bloccato. E vabbè, è questa prassi, la conosciamo. Chiedono l'email, lui peraltro li ha stuzzicati e ne ha data una falsa, quindi l'ascoltatore vi ascolta e ha voluto burlarsi del truffatore. Ti fanno fare accesso, ti fanno vedere tanti bei soldi, ma poi mi ha fatto sorridere come è andata a finire. Poi, se li vuoi, ti dicono che devi versare sul tuo fantomatico portafoglio 271 euro per rendersi credibile. Hanno in sì. Marco hanno usato
271, non 270, neanche no. 250.
Uno era un bollo.
Ok, sì, forse il bollo che dovevano pagare alla rete di malfattori che gli ha dato la concessione, evidentemente.
Sì, è vero, perché l'avevamo studiata questa cosa, sì. Se l'ha raccontata la polizia postale, per che si può noleggiare esatto. Anche qualche email per poi fare dell'attività appunto
c'è
di phishing.
Un terziario avanzato che supporta.
Avanzato.
La filiera è lunga anche lì, anche in questo contesto qua.
Comunque. E allora, però, naturalmente, se avete notizie di cose del genere, ricevete queste mail particolarmente fantasiose, perché effettivamente il Serpente Corallo ha una fantasia inesauribile.
Ma perché?
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 So.
A che ora si sveglia?
Ah, giusto, a che ora si sveglia?
Alle 5.
Mezz'ora prima del truffato.
Esatto.
Mezz'ora prima.
Mezz'ora prima.
Allora scrivete a serpentecorallo@radio24.it. Però se scrivete a due di denari @radio24.it, la cosa va bene uguale.
I stessi.
Oh, Poi c'è sempre naturalmente l'SMS Corallo. L'SMS Corallo che
tra l'altro non riceve quasi più nessuno, perché ormai viaggiamo solo su WhatsApp. Però l'SMS, quello che vuole truffare, arriva e guarda un po', lo apriamo.
Sì, perché spesso, sai Deborah, ti arriva grazie a questo hacking, la cosa da cui siamo partiti e con una splendida circolarità torniamo in chiusura del nostro spazio Corallo, ti arriva proprio dallo stesso numero di telefono dal quale ti arrivano i messaggi della banca. Ed è quello che è successo peraltro a una signora che poi ha dovuto rivolgersi a un'associazione di consumatori, in questo caso era Codici, il centro per i diritti del cittadino, SMS dal numero telefonico da cui riceveva le comunicazioni della banca. Nell'SMS si diceva che era in corso un tentativo di accesso anomalo e compariva la richiesta di cliccare su un link per confermare i dati. Noi a questo punto cos'è che diciamo sempre?
Un consiglietto, piccolo.
No, cliccare!
Non so se è chiaro,
ma
Deborah.
Siete tutti e tre qua, perché non la cantate in diretta? Scusa, ma perché facciamo lavorare Pietro? Cantatecela
in diretta.
No, ma perché
l'abbiamo interpretata più volte.
Non cliccare, non cliccare. Vabbè.
Manca Bohemian Rhapsody, la vogliamo fare qui Bohemian Rhapsody?
Che c'ho la uccidine.
No, dai.
Allora, no, vi racconto, state buoni, non cliccate neanche voi, non esagerate, ma vi racconto come è andata a finire. È ovviamente è arrivata, lei non ha risposto, ha ricevuto una telefonata, la telefonata sembrava arrivare sempre dal numero della banca, e l'operatore si è presentato come operatore del centro antifrode. Esatto, eh sì, perché c'è anche una forma di umorismo, di humor nero per dire, e ha suggerito di accedere all'home banking con il link che era stato inviato appunto via SMS. A quel punto però la cliente c'è cascata, perché ha detto beh, ma se mi chiamano addirittura la cosa sarà importante. Risultato, le avevano così sottratto 9.900 euro.
Mamma mia, Stefano, questo è risparmio aggredito, direi.
Risparmio aggredito, esattamente come l'iniziativa di Plus 24.
Ma guarda come te l'ho messa lì su un piatto d'argento. Guarda,
sembra un assist di Baggio.
Ma infatti risparmia crediti, prosegue la campagna di Plus anche domani, Stefano, su Plus.
Certamente, raccontiamo una bruttissima storia di un signore che addirittura è stato vittima del trafugamento dello SPID. Veramente.
È già la seconda volta che lo segnaliamo.
Ma pare che ciascuno di noi possa avere tanti SPID quanti provider esistono sul mercato. Tanto che l'autorità della privacy...
Già farla è un inferno, no? Ma perché uno ne deve avere pure più di una?
Esattamente quello che mi ha risposto l'autorità della privacy, che peraltro ha fatto scattare un'inchiesta, anzi parecchie ispezioni, grazie anche con l'aiuto della Guardia di Finanza.
Della Guardia di Finanza, così.
Proprio ai provider, per vedere se le tecnicalità con cui identificavano le persone o le identificano sono quelle consone.
Cioè io posso aprire tanti account SPID con quanti operatori ci sono?
Aruba, sì. L'InfoCert. Sì,
e sono tutti validi?
Sì, ma basta che tu ti apri la tua SPID.
Ma
però
io ce ne ho una, non dico con chi.
Ma che se ne fa uno di tanti SPID?
Ma perché già dobbiamo cambiare le credenziali ogni volta che ci colleghiamo, che diventa un nervoso sempre.
Però secondo me un serpente corallo è molto motivato a farlo e questo potrebbe essere un problema.
Allora facciamo così, se avete storie di questo tipo da raccontare o anche di altro tipo di risparmio aggredito, Plus, scrivete a plus@ilsole24ore.com e appunto la casella postale, la casa di posta elettronica,
esatto,
a cui potete scriverci. Siamo arrivati alla fine dello spazio Corallo, vogliamo salutare?
Vogliamo.
Aspetta, però
no.
Posso chiedere? Beh, siccome devo fare la borsa fra un attimo,
certo,
una delle tematiche del giorno è l'oro che ha sfondato i $3.000.
Io l'ho detto ieri.
Ecco.
Cioè l'avevo insomma. Allora,
siccome
l'avevo alzata.
La truffa del lingotto è un grande cavallo di battaglia
di Stefano Elli, che la racconta.
La più bella è quella della truffa del lingotto in condominio. Cioè,
quella che ci avevi già segnalato.
Ma quella secondo me è inarrivabile.
Perché comprare un lingotto, in realtà lo stiamo comprando tutti e tre, ma lo stesso lingotto.
Esatto.
È un po' come avere la stessa moglie e non saperlo.
Esatto.
Che non è bellissimo.
È una metafora abbastanza ardita, però rende l'idea purtroppo.
Insomma,
la moglie in condominio.
Salutiamo, usciamo da questo vicolo in cui ci siamo fatti.
Anche il marito volendo fare una cosa
in condominio.
Si chiama looping.
Come si chiama?
Looping.
Ah sì?
Eh?
Quando uno si capotta.
Hai il loop? Ok, vabbè.
Datemi la linea.
Damole la linea. Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
ma quando sei bello serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
What's America? E adesso è Borze.
Due di denari.
Io a 66 anni con mia moglie non condivido nemmeno più il letto. La amo, ma è meglio che ognuno dorma nel suo letto. Figuriamoci le password.
Quindi anche quando la mia ex ragazza voleva che le condividessi il mio account Amazon, ho fatto bene a non darglielo.
C'è anche il messaggio dell'app originale della banca Corallo. Ti chiede di autorizzare una transazione che per fortuna in quel momento non avevo fatto, quindi non ho autorizzato, ma comunque ho dovuto bloccare la carta e chiederne un'altra su consiglio della stessa banca, che mi ha confermato che erano entrati nella sua app in una carta che poi oltretutto non avevo mai usato se non come bancomat, stando attento agli scanner. Quindi ormai fanno di tutto.
Ragazzi, la soluzione è una sola: la banca, se c'è qualcosa che non va bene, ti telefona e ti dice: amico, vieni qui. Non fa mai niente per telefono. Caro cliente, vieni qui che ho bisogno di parlarti vis-à-vis.
Come al solito diventa molto effervescente il dibattito scatenato dai temi proposti dai Coralli. Volevo solo, Mauro, leggere, prima di dare il benvenuto alla nostra ospite di questo spazio, leggere un altro messaggio su Any Plenitude. Siamo partiti comunicando ai nostri ascoltatori questa partenza dell'istruttoria da parte dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, appunto a carico di questa società, per pratiche commerciali scorrette, la modifica delle condizioni comunicate in maniera non totalmente trasparente secondo l'indagine che l'antitrust ha fatto partire. Io personalmente, ci racconta un altro ascoltatore, ho trovato la società molto corretta. A gennaio è arrivata la lettera con le nuove tariffe in vigore dal 1 aprile. Io ho deciso di cambiare, ma comunque ho ritenuto tutto trasparente, quindi va a sapere quelli che hanno denunciato l'antitrust il comportamento del gruppo, appunto, dove abbiano perso le comunicazioni o come si siano perse
le comunicazioni da parte dell'azienda, che è quello che l'autorità vorrà appurare nella sua interlocuzione con l'azienda stessa. Allora, diamo il benvenuto alla notaia Flavia Fiocchi, che è consigliera nazionale notariato e ha coordinato i lavori sul tema che vi abbiamo annunciato, della eredità digitale. Benvenuta a Due di Denari.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, noi nel presentare il tema, notaio Fiocchi, abbiamo detto che è un tema sottovalutato, ancora sottovalutato. Condividete questo giudizio?
Sì, sì, sì. Più che sottovalutato, in realtà non è un tema che ci si pone, in quanto nonostante l'evoluzione tecnologica impatti ormai, come ho sentito anche prima, dalle eccezioni poste dal pubblico, impatti ormai sulla nostra vita quotidiana, noi non ci rendiamo conto che il nostro patrimonio non è formato solo dai classici immobili, denaro, preziosi, eccetera, ma anche da beni immateriali, da dati, da contenuti soci, da account, e sono beni che hanno una certa rilevanza, a volte economica, a volte non economica, ma comunque sicuramente costituiscono una parte integrante oggi del nostro patrimonio.
Ci può fare qualche esempio concreto rispetto a che cosa può comporre una eredità digitale mia o di Mauro Meazza, notaia Fiocchi?
Allora, ci provo. Sicuramente
non le nostre,
dati.
Ovviamente in senso generale.
Ovviamente, infatti la battuta era quella. Sicuramente appunti, dati, dati archiviati, è un patrimonio quello dei dati archiviati, anche a livello professionale, fotografie, contenuti che ne so, poetici o letterari, e poi anche criptovalute, che sono bene. Beni che sono comunque immateriali, ma al tempo stesso hanno una rilevanza, una grande rilevanza economica. Tutti i contenuti di social, le foto che noi accantoniamo su cloud, ecco, dati immateriali nel senso più generico e più ampio del termine.
Ad esempio, una mia rubrica del telefono, come quella di qualsiasi giornalista, contiene parecchi numeri anche sensibili. In questo caso potremmo numeri, certo, contatti, potremmo ben considerarla come un bene immateriale.
Certamente, anche i vari messaggi WhatsApp che si scambiano in relazione a magari un argomento sensibile, magari un argomento importante di rilevanza anche giuridica. Io penso ai miei dati, ai miei WhatsApp e ai miei dati archiviati, ad esempio.
Ma guardi, notaia, proprio qualche giorno fa, ti ricordi, Mauro, quando abbiamo raccontato la storia di quella signora che aveva contestato il lavoro delle finestre del piano di sotto, eccetera? Lei aveva dato l'ok a quei lavori con un messaggio
chat
su WhatsApp, quindi, esatto, aveva un valore economico anche quella scelta. Adesso non dico che possa,
certo,
ricadere
in aveva concluso il contratto in una maniera diciamo digitale.
Ecco, sì. Ma come si fa allora? Bisogna metterlo nella dichiarazione in successione, ammesso che uno poi ne sappia tutto del decuius, perché non è detto che si passi a miglior vita, come si dice in modo elegante, comunicando molto poi gli account, no, le password e così
non,
via.
Ma non si comunicano neanche le ricchezze materiali molto spesso.
Anche se si può dare un mandato, cioè io potrei, non so, dare a Deborah il mandato per entrare nel cloud dove abbiamo messo le canzoni dei Chapter 11.
Ma io ambisco a mettere le mani non virtuali, no, ma quelle reali su questa
lo diciamo leggermente, ma in realtà il problema esiste. Insomma, io lascio mandato a qualcuno, a mia moglie, a un fratello, a una sorella, ma come dire, poi che si fa? Devono metterla in successione?
Allora, diciamo che non esiste in Italia, ma anche in Europa in generale, una legislazione specifica successoria. Quindi, ad esempio, nel nostro modello attuale, che è stato anche rinnovato a inizio anno, è della dichiarazione fiscale di successione, che è digitale e quindi prevede caselle, eccetera, individuazioni di soggetti e di beni. Non esiste una parte dedicata ai beni immateriali, cioè, e quindi manca una legislazione specifica, però è proprio il classico, il classico, come si può dire, gap tra quello che c'è l'esigenza di normare e la norma che manca, ed è per questo che il notariato si sta dando da fare, per sensibilizzare i cittadini in generale, ma anche il legislatore, su una normativa che diciamo manca e carente in questo senso. Allora, di questa carenza proviamo a fare diciamo virtù, nel senso di utilizzare quelli che possono essere gli strumenti attuali che concedono e consentono di tramandare appunto questi nostri beni materiali. Lei ha parlato appunto, posso dare mandato a mia moglie? Sì, posso dare un mandato che si chiama post mortem exequendum, cioè viene eseguito dopo la morte, è una figura, una fattispecie che è prevista dal nostro ordinamento e potrebbe essere adattata. Individuando io, titolare di questi beni, il mandatario, cioè la persona di fiducia che dopo la mia morte può agire, ecco, può diciamo anche assegnare beni, cioè il fatto di dare il mandato e di individuare la persona di fiducia non è al tempo stesso beneficiare questa persona dei beni che costituiscono il mio patrimonio digitale, la mia eredità digitale. Per fare questo occorre il testamento, quindi nel testamento inserirlo tra i beni materiali, ai beni immobili, alle ricchezze presso la banca, al denaro, eccetera, inserire anche appunto tutti questi beni immateriali fornendo le istruzioni per l'uso.
Aspetti, notaio, perché dobbiamo dare le indicazioni questa volta per la viabilità, ma torniamo subito, perché poi dobbiamo dire che su notariato.it c'è un decalogo, esatto, proprio per gestire le eredità digitali, quindi una prima indicazione puntuale dal notariato per gestire questo tipo di beni immateriali. Adesso traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Io ho messo delle mie poesie su Facebook, che possono essere in qualche modo salvaguardate, o sono comunque di pubblico accesso e chiunque può riprodurle e riutilizzarle anche facendole passare per proprie.
Beh, è una domanda interessante, avvocata Flavia Fiocchi, perché magari un giorno questi... No, ma scusami.
Notaia.
Ah no, cosa ho detto?
Avvocata.
Ah, ho detto no, avvocata. Ma no, sai che non me ne sono neanche accorto. Ho scollegato completamente il cervello.
Abbiamo cambiato albo.
Bene. C'è problema.
No, tra l'altro proprio con il nome. Ero concentrata sul nome e il cognome per dirle correttamente. Ecco. Notaia Flavia Fiocchi. No, magari un giorno questi componimenti potrebbero anche raggiungere un valore economico. Quindi è corretto, esatto, che si protegga questo nostro ascoltatore?
Esatto. Sì, assolutamente. Vede che c'è già nella gente la sensibilità di capire che qualcosa che ha sistemato in cloud, eccetera, può avere un valore anche economico. Quello che è apparentemente, oppure personalmente, un valore diciamo solo morale, solo etico, si può trasformare in un valore economico post mortem. E quindi, cioè, questa è una delle tante sensibilità che il notariato ha raccolto e ha capito che bisognava intervenire anche su quella che è l'eredità digitale.
Anche perché magari in notaia oggi molti come dire, potenziali poeti o scrittori magari non trovano riscontro in un editore che non vuole pubblicare nulla, fanno circolare tutto sui social e magari acquisiscono anche questi lavori interesse e poi valore. Il mandato post mortem va siglato davanti ad un notaio?
Sì, è un contratto, di conseguenza cioè per poter avere esecuzione va registrato, quindi sottoposto alla formalità di registrazione, ed è una fattispecie che comunque viene utilizzata, il contratto di mandato. Questo post mortem exequendum è a cautela del mandante, cioè io che ad oggi ho le mie password, i miei account, eccetera, ne dispongo finché sono in vita, ma voglio che sia tu ad occuparti di questa gestione, che, come dicevo prima, non è occuparti di questa gestione e diventarne automaticamente il beneficiario, cioè il nuovo possessore e il nuovo detentore di queste foto su cloud, di queste poesie che ho messo in memoria e dei miei scritti che non ho mai pubblicato ma che magari potrebbero essere pubblicati postumi, significa individuare la persona di fiducia. In realtà, come dicevo prima nell'esordio, il testamento è lo strumento invece che va a regolamentare, dopo la propria morte, la assegnazione precisa di questi beni a dei soggetti ben determinati dal testatore, e che possono a questo punto anche essere qualcuno di diverso dai cosiddetti legittimari, fin tanto che questa valutazione economica di questi beni non esiste, quindi non va a violare alcuna legittima a livello patrimoniale.
Ecco, perché qui forse andiamo a toccare un punto molto delicato. Mettiamo che uno abbia delle criptovalute, e ci sono gli eredi legittimi, no? Il coniuge, certo, i figli, certo. Come si fa? Perché questi beni, però, queste criptovalute sono beni materiali, non so se sono esprimibili nella dichiarazione che si presenta all'Agenzia delle Entrate.
Allora, sono esprimibili con un controvalore, una controvalutazione, in quanto hanno comunque dei codici particolari, però ecco, le criptovalute sono beni che hanno sono beni digitali, quindi materiali, che hanno però un valore economico, quindi rientrano nel patrimonio che è cioè in quello che normalmente è considerato il patrimonio del decuius, quello che è soggetto a tassazione, quello che è soggetto a devoluzione ai legittimari in determinate quote, a tutela appunto dei familiari più stretti. Ecco, queste sono in particolare beni che hanno già una valutazione economica, ad esempio un conto online non è un bene digitale perché è l'estensione di un conto corrente che si trova materialmente presso una banca, ma diciamo che la nostra attenzione va anche e soprattutto a quelli che ad oggi, quei beni che ad oggi sono beni immateriali e senza valutazione economica. Ma la criptovaluta è un argomento assolutamente interessante ed importante perché è una forma di investimento che si sta diffondendo sempre più.
Diciamo che il prossimo passo di questa discussione su questo tema potrebbe essere quello di una classificazione di tutti quelli che possono essere considerati beni ascrivibili ad una identificazione digitale, che possono ricadere in una eredità digitale, perché mi pare di capire che sia un campo che si amplia continuamente in maniera anche piuttosto complessa. giusto?
Quotidianamente, c'è un'evoluzione tecnologica è quasi oraria, di conseguenza, cioè quello che noi stiamo cercando di tracciare è proprio un percorso, e da qui quel decalogo che avete menzionato anche prima, che è di semplice lettura, ma che ti fissa quei concetti che sono importanti per poi sviluppare un discorso e poi riempirlo anche di contenuti e poi porlo anche in essere materialmente in modo efficace.
Le è già capitato, notaia, di disporre di un testamento, di un mandato post mortem con questi contenuti?
Ad oggi no.
Ah, ecco.
Ma qua... lo sto attendendo con ansia.
Ah, certamente, la prova sul campo, sì. Giustamente.
Io comunque, per fare un po' di diffusione del vostro decalogo,
verbo,
che al momento mi pare una delle pochissime, se non uniche voci che possono orientarci sulla materia, segnalo notariato.it/it/notariato/eredita-digitale. Lo mettiamo sui nostri account, sui nostri social. Marco Lombardo alla fine della puntata ve lo metterà a disposizione sugli account di Due di Denari. Il decalogo tocca diversi aspetti, un ultimo che mi le suggerisco molto rapidamente: il fatto che spesso le società, non so, quelle dei cloud ad esempio, non hanno una sede nel paese del decuius,
esatto,
Dropbox, Google Drive e così via, insomma, e quindi lì come si fa?
Diciamo che noi siamo partiti forse addirittura da questo punto, cioè il fatto che molte piattaforme non hanno sede in Italia, quindi c'è una nazionalità diversa da quella del decuius e di conseguenza anche una normativa diversa da quella del decuius, e poter prevedere determinate cose, quali beneficiari, gli assegnatari di tutti questi beni, potrebbe evitare delle contese internazionali che sono sottoposte a un diritto internazionale. E ecco, addirittura ci sono poi piattaforme che già offrono delle soluzioni, ad esempio cancellazione automatica degli account o la trasformazione del profilo, mi viene in mente Facebook, sì, del defunto in un profilo commemorativo, oppure la designazione di un contatto erede. Ma ove queste cose non sono previste oppure non rientrano nel nostro obiettivo, cioè non fanno parte del nostro programma, perché noi abbiamo ben chiaro a chi vogliamo devolvere determinati beni e chi vogliamo che agisca in nostro nome, per nostro conto e a nostra tutela. Ecco, in questi casi è chiaro che devi ricorrere o a un mandato in cui spieghi tutte queste cose, individuando tu la persona e non il titolare della piattaforma, oppure in un testamento che risolve la questione, tenuto conto che sia il mandato che il testamento sono revocabili.
Certo. Dobbiamo chiudere, notaia, purtroppo, ma sì, insomma, ci ha dato degli spunti decisamente interessanti e soprattutto profondamente attuali.
Quindi notaia Flavia Fiocchi, consigliere nazionale notariato, ha coordinato i lavori proprio sull'eredità digitale, un decalogo dal notariato per orientarsi sulla materia.
Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Buon fine settimana. Io quanta roba dobbiamo recuperare di 4 giorni che siamo stati a zonzo.
È tutta roba digitale, tra l'altro.
Andiamo.